Laser.
Sto sfogliando una storia della letteratura italiana del Novecento di Cesare Segre, pubblicata dalla Terza nel 1996, poche settimane prima della morte di Gesualdo Bufalino. Il capitolo finale, intitolato Gli ultimi fuochi, si apre con Pontigia, Tabucchi, De Carlo, prosegue con Nicorengo, Tomizza, Magris, ed ecco infine un paragrafo dedicato a quelli che Segre indica, tra virgolette, come gli scrittori più anziani. Rosetta Loi, Anna Maria Ortese, ed ecco Gesualdo Bufalino liquidato in 6 righe. Ora, a distanza di un quarto di secolo, la considerazione di cui Bufalino gode è decisamente migliorata. La sua città, Comiso, in cui nacque il 15 novembre del 1920, gli ha dedicato una fondazione che raccoglie i libri che ha scritto e quelli che ha letto, ma non solo. Sono andato a visitarla.
Qui comincia una Sicilia diversa. In questa marca di frontiera vi attende un regalo inatteso di urbanità e di ironia. Di ironia, soprattutto. La stessa di cui parla in una sua pagina Vitaliano Brancati per distinguerla dal doloroso rovello pirandelliano. La stessa che si respira e trapela in ogni gesto, in ogni inflessione di voce degli abitanti di qui. È una Sicilia diversa, ripeto, un'isola nell'isola, a cui margini estremi sta un paese che si chiama Comiso. Giace, Comiso, ai piedi degli Iblei, nel punto dove il monte s'addolcisce e dirada i suoi carrubi per far posto ai fertili seminati della pianura. È un paese antico, cresciuto attorno a un'antica sorgiva che ha preso nome da Diana, non senza qualche ragione, dal momento che nelle adiacenze sono affiorati ruderi di terme e mosaici con figure di numi e di dee. È un paese che conosco bene, ho abbondanti titoli per parlarne.
Eccomi nella Sicilia diversa descritta da Bufalino nel brano che abbiamo appena ascoltato. Se avessi avuto la patente di guida non mi sarei avventurato da Pozzallo, cioè dalla costa, su per le colline dell'entroterra verso Comiso a bordo di questo scalcagnato pullman che ho dovuto prendere perché oggi il treno non è passato. Lo guida un autista parecchio naif che affronta i tornanti come Niki Lauda. E ogni modo sto per arrivare in questa città, un tempo a forte vocazione agricola, al punto che un altro comisano illustre, il pittore di fama internazionale Salvatore Fiume, amava introdurla così. Comiso è circondata dai cavoli come Venezia del mare. Allo stesso modo di Venezia, Comiso si presenta agli occhi di Bufalino come una città teatro.
Comiso, grazie.
Probabilmente è vero per mille altre città, ma a me piace credere che solo a Comiso, e non parlo solo della Comiso di ieri, ogni cosa si componga e respiri per naturale destino in un'aria di perpetua e volubile e lieta invenzione e improvvisazione scenica. Già la stessa planimetria urbana, così mossa e pittoresca nel suo intreccio di sali scendi e gradoni disposti fra monte e piano, appare come uno scenario già pronto, offerto alle sorprese e alle peripezie dello spettacolo. Strade come quella di San Leonardo, affondata e prigioniera fra 2 siepi di ballatoi giganteschi. Viuzze come le tante che riversano i loro ruscelli di scale fin sul corso della Grazia. Piazze dal profilo avventuroso e vivace come quelle del municipio e delle Erbe. Vie e piazze tutte sembrano proporsi come fondali e quinte ideali per i quotidiani miniambi della vita cittadina. Qui, infatti, ogni persona tende a diventare personaggio. Ogni gesto si accalora e si illumina di enfatico fuoco. Recita il venditore al mercato, quando decanta la propria merce e provoca con improperi e sciamotta il rivale e il cliente. Recita il bevitore, seduto a un tavolo d'osteria, impegnato nell'antico gioco del tocco, durante il quale, secondo che gli accada di essere sutta, pacioni, urmu, si esibisce in una complessa pantomima di ipotesi, promesse, scherni, dispetti, declamazioni. E non somiglia a un duetto drammatico, quello che si svolge ogni giorno fra la comare e l'ambulante, mentre entrambi tirano da una parte e dall'altra sul prezzo. e il sensale che sollecita, implora, si inginocchia, bestemmia, afferra per un braccio ora l'uno ora l'altro dei due recalcitranti, non sembra seguire un vetusto e sempre nuovo copione. E il mendicante è l'innamorato.
Eccomi alla Fondazione Bufalino in Piazza delle Erbe.
Allora, questa è un'acqua millenaria, c'è una sorgente a più di 80 metri sotto il cortile della Fondazione Bufalino, e quando con Bufalino passeggiavamo sotto il loggiato, a volte prendevamo l'acqua da questa fonte ed era freschissima e lui si beava, insomma, di questa sorgente naturale, insomma, che c'era qui. E devo dire che appunto il suono di questa acqua che scorre sulla fontana è stato sempre un elemento dominante di questo luogo, un luogo particolare, un luogo molto legato a Bufalino sin dalla sua infanzia, quando veniva qui con suo padre il fabbro. Questo era un mercato del pesce e veniva a fare la spesa con suo papà. Lui rubacchiava i giornali dei pescivendoli per leggere, perché tanta era la voglia di leggere che rubava anche questi giornali, poi li asciugava in soffitta perché spesso erano bagnati, e quindi insomma faceva questo.
Ecco, Giovanni Iemulo è il responsabile dell'archivio e della biblioteca della Fondazione Bufalino. Da quanto tempo la Fondazione ha sede qui in questo ex mercato?
Allora, ha iniziato a esserci come Fondazione dal 1999, quindi a 3 anni dopo la morte di Bufalino, ma in realtà già nel 1991 Bufalino aveva fatto una donazione all'incirca di 3.000 libri con delle carte autografe alla biblioteca comunale, e ha voluto, proprio è stata una sua espressa volontà, di allocare, sistemare la sua biblioteca, la biblioteca personale, proprio qui nel mercato appunto del pesce, nel mercato antico della città.
Questa fondazione è molto frequentata, che tipo di utenza ha?
Allora, intanto è un centro di ricerca, di studio sull'opera e la figura dello scrittore di Gesualdo Bufalino, frequentata quindi da moltissimi studenti, studenti universitari, dottorandi, ricercatori o studiosi di Bufalino, perché qui il fondo è molto ricco, si trovano diversi documenti, ma non solo quelli che possedeva Bufalino, ma quelli che noi aggiorniamo, che quando vengono pubblicati, e quindi stiamo appunto molto attenti alle nuove pubblicazioni, e diventa importante come punto di riferimento. Ma non è solo un centro studi, perché in realtà da qualche anno è diventato anche un luogo esclusivo turistico culturale, nel senso che viene proprio frequentato, si viene qui anche per curiosità, per conoscere il luogo, perché c'è molto di Bufalino, dello spirito dello scrittore, proprio per la presenza di diversi materiali, libri, dischi che lui ascoltava, le fotografie, insomma c'è quello che è il patrimonio letterario dello scrittore.
Giuseppe Di Giacomo, presidente della Fondazione. Prima ancora di conseguire la notorietà, Bufalino era una personalità in vista nella città teatro.
Sì, certamente era una personalità in vista, riconosciuto da tutti come un uomo di straordinaria cultura, ma di una cultura brillante, una cultura creativa. Bufalino non è stato mai l'erudito, noioso, insopportabile. Bufalino era una mente straordinaria, una memoria e una cultura sterminata e una brillantezza adamantina. Quindi noi lo stimavamo e gli volevamo bene da tempo immemorabile.
Nel brano che abbiamo ascoltato poco fa, Bufalino accenna al tocco. Ho chiesto al presidente Di Giacomo di spiegarmi le regole di questo gioco. Professore, come si gioca al tocco?
Il tocco è il classico gioco da taverna, da osteria, il gioco degli ubriaconi o comunque delle persone che amano bere. In sostanza si riunisce un gruppo di persone non molto estese, da 4 a 6, non di più. Si stabilisce chi è che governa il gioco ed è il padrone del tocco, o padrone del tuocco, e da questo momento avviene tra i giocatori del tocco una sorta di licitazione. Il padrone del tocco è quello che decide se qualcuno che viene sorteggiato possa bere o non possa bere, o debba passare o debba subire qualche angheria, oppure al contrario qualche privilegio. Tutto questo avviene all'insegna della risata, però a volte un accanimento eccessivo nei confronti di un giocatore, il quale per ore vede passare questo bicchiere e gli viene impedito di poter dissetarsi, bere il suo buon vino, ha provocato anche delle liti, a volte anche delle coltellate.
Nella comiso della giovinezza di Bufalino si seguono usanze e si ripetono modi di dire.
Facisti come cani minio, che mangiavo e sinnio, Hai fatto come il cane di Miniu, che ha mangiato e se n'è andato. Un inviolabile mistero copre i casi terreni di Miniu e del suo cane. Solo ne sopravvive il ricordo in questo proverbiale rimprovero che si rivolge a chi usa l'altrui come se gli fosse dovuto, a chi, a tavola o nella vita, si pasce con silenziosa ferocia e scappa subito via. Insomma, a ogni ospite frettoloso è ingrato. Ed è infine il caso che la frase risuoni, per galeotta metafora, in bocca a una moglie nell'intimità dell'alcova.
Non meno pittoreschi sono i personaggi che animano la città teatro, come l'aspirante scrittore Vannino Salierno.
Un'epigrafe anche per lui, il farnetico savio, che parlava solo in versi, ora d'invettiva cortese. Tu si crasto, e cottia non c'è contrasto. Ora d'amore, distraziato, ineffabile amore. Ai, ai, l'orologino al polso, che io ti ho regalato con amore convolso, consumando innumerevoli pennini e quaderni, accanto all'amica lucerna, nella sua cella di solitario, mise in distici rimati l'universo. Fu triste tutta una sera quando uno studente cattivo lo sfidò a trovare un'impossibile rima con fegato. Qualche anno più tardi, una cirrosi epatica tornò a proporgli l'enigma.
Sono di nuovo con Giovanni Iemulo e mi trovo nella biblioteca della Fondazione Bufalino. E questa era la patria, la vera patria del professore.
Sì, era la patria e rappresentava una finestra aperta sul mondo. E il libro per Bufalino è stato, come dire, la sua esistenza, il suo sconfinato amore anche per la letteratura. Qui la biblioteca personale dello scrittore è costituita da 10.000 volumi. Non ci sono solo i libri, ma ci sono anche dischi che lui ascoltava e che sono conservati qui appunto nella propria biblioteca, e anche una piccola collezione di riviste che lui aveva accumulato, collezionato. Ovviamente la parte più importante è la biblioteca, che testimonia la passione, l'interesse dello scrittore non solo per la letteratura, soprattutto per la letteratura straniera, quella francese, ma anche appunto per la musica, il cinema. Ci sono libri appunto sul cinema, per esempio, i libri insomma che lui collezionava che aveva letto durante la sua esistenza, a partire dall'infanzia, si può dire. Qui ci sono anche libri che si trovavano nella piccola biblioteca del padre, ma anche libri che lui è riuscito poi anche a recuperare durante la sua tormentata vita, soprattutto nella fase della gioventù, durante la guerra, il sanatorio di Scandiano. C'è la presenza qui di qualche libro appunto che porta quel ricordo, il ricordo della malattia.
E a proposito di musica, abbiamo sentito un sottofondo musicale di campane. Da dove proveniva?
Questo proviene dal Duomo della città, che è molto vicino alla Fondazione. La Fondazione si trova in un luogo molto particolare, nel centro storico della città. Era appunto un ex mercato del pesce che è stato recuperato e adibito appunto per la Fondazione. E qui appunto si trovano tutti i documenti dello scrittore.
Ecco, il 1981 segna uno spartiacque non solo nella carriera, nella vita di Gesualdo Bufalino, però anche nella raccolta di questi libri, perché se prima sono volumi che ha acquistato lui per il desiderio di leggerli, dopo invece sono libri che, come spesso succede quando si acquisisce un nome nelle patrie lettere, arrivano dagli autori, dagli uffici stampa.
In realtà nella biblioteca chi va alla ricerca della lettura dei dorsi, diciamo, dei libri che si affacciano allo sguardo del visitatore, si può subito notare questa differenza. Cioè i libri che sono antecedenti al 1981 sono libri che Bufalino ha letto, cercato, acquistato, ma i libri che sono dopo il 1981 invece sono libri spesso che arrivavano da amici scrittori, intellettuali, giornalisti, e qui ce ne stanno diversi. Spesso portano anche, soprattutto sul frontespizio oppure sull'occhietto del libro, la dedica dello scrittore, appunto amico, che ha omaggiato Bufalino con il dono di un libro.
Ce n'è uno che ha attirato la mia attenzione perché è di un nome caro agli ascoltatori della Radio Svizzera. È stato un grande intellettuale, anche un pioniere nella divulgazione culturale della televisione svizzera, Grizko Mascioni, romanzo PAC, pubblicato da PM, e c'è anche una dedica proprio del 1996, l'anno della morte di Bufalino, a Gesualdo Bufalino, con il ricordo affettuoso, grato e sempre ammirato di Grizko Mascioni. C'è anche una testimonianza di tipo diverso, perché qui, oltre oltre alle prime edizioni dei volumi di Bufalino, alcune sono delle autentiche perle, delle rarità, ci sono anche le edizioni straniere, c'è anche una casa editrice svizzera, L'Âge d'Or.
L'Âge d'Or, sì. È probabile che sia stata la prima traduzione di un'opera bufaliniana, che era appunto Diceria dell'Untore nel 1985. Fu un'edizione franco-svizzera con L'Âge d'Or e la traduttrice, che tra l'altro ho conosciuto, si chiamava Ludmilla Tevenaz, e appunto aveva tradotto Diceria dell'Untore, il primo romanzo col quale è esordito Bufalino. Qui ci stanno diverse traduzioni di Bufalino, è stato tradotto in diverse parti del mondo, continuano ancora a tradurlo. Il romanzo più tradotto è Le menzogne della notte, conta all'incirca 18 traduzioni. Adesso ci arrivano anche notizie che nel mondo arabo traducono Bufalino, insomma andremo a verificare questo.
Ecco, vedo vastissima l'area francese, soprattutto con edizioni che sono evidentemente antecedenti all'81, quindi era una sua passione preeminente.
Allora, intanto trova tutta una serie di edizioni molto popolari, al quale Bufalino è stato, come dire, legato, anzi ha dedicato un libro che si chiamava Dizionario dei personaggi di romanzo, proprio legato alla Nerbina, alla Sozzogno, insomma tutte quelle case editrici che hanno permesso in un qualche modo, soprattutto nel periodo fascista, di far arrivare autori stranieri, anche se non con traduzione molto interessante, però insomma è stato importante. Ovviamente quella più ricca è la sezione della letteratura francese. Bufalino amava la letteratura francese, in particolar modo i poeti, Baudelaire è stato il suo punto di riferimento, ma poi Proust, insomma tantissimi altri autori, e spesso queste pagine portano, recano tracce di lettura dello scrittore, come con le sottolineature, con qualche postilla. Ci sono dei libri, come libri di poesia soprattutto, che sono appunto postillati dallo scrittore, da Bufalino, che giovanissimo cominciava a leggere questi libri.
Tra l'altro sono autori anche molto diversi l'uno dall'altro. Qui vedo Goncourt, vedo il diario di Gide, Flaubert, vedo addirittura Perec, quindi un altro Nodier, un altro sperimentatore. Maupassant, vedo tantissime. Non le viene la tentazione, come adesso a me, di prenderli, sfogliarli, rinchiudersi qui e isolarsi per qualche mese?
Sa, il mio mestiere è il bibliotecario. Quando mi trovo qui solo a passeggiare all'interno della biblioteca, questo pensiero mi viene, e addirittura penso, come probabilmente lo pensava lo stesso Bufalino, che si potrebbe stare qui dentro chiusi e vivere lo stesso.
Qui siamo davanti alla sezione musicale, sì. Abbiamo sentito prima le campane del Duomo, ci sono non solo tanti dischi di jazz ma anche tanti volumi di jazz, è proprio uno studioso dell'argomento.
Sì, diciamo che l'atteggiamento di Bufalino è sempre, come dire, da delizioso dilettante, si divertiva molto all'ascolto della musica, come ha detto lei, anche soprattutto jazz, ma non solo, anche la lirica, la musica classica, e abbiamo una ricca collezione. All'interno di questa collezione probabilmente forse quella che più appare, come dire, importante è quella dei 78 giri di jazz. Sono delle custodie, degli album in 12 buste dove si trovano questi dischi che sicuramente lui avrà comprato alla fine degli anni 40, cioè dopo la guerra, e il piatto di copertina di questi album spesso recano appunti di Bufalino, appunto sugli autori e sui musicisti, come è costituito anche l'album, quali dischi si trovano all'interno di quel determinato album musicale. Accompagnano i dischi sugli scaffali più in alto i libri sulla musica di Bufalino, ci sono molti libri sul jazz ma non solo, e quindi si capisce che certamente la musica è stato un elemento fondante anche dell'universo letterario di Bufalino. Questo credo che sia importante. E oltre alla musica anche il cinema. Lui, oltre a leggere molti libri, con una certa difficoltà a recuperarli nella sua città natale, perché dobbiamo immaginare appunto questa piccola cittadina di provincia, dalla remota provincia siciliana, molto isolata, anche con un certo ritardo culturale, nelle biblioteche non arrivavano i libri contemporanei, insomma, e quindi l'altra possibilità, l'altra finestra sul mondo era proprio il cinema, e questo ha influenzato molto Bufalino anche nella sua scrittura, ed è molto evidente, chi lo conosce, chi l'ha letto sicuramente trova tracce di questi elementi.
Doveva essere difficile all'epoca, oltre che trovare i libri e i dischi, anche poter condividere queste passioni con i concittadini, nella corrispondenza con Romano, che sarebbe diventato poi un grande dirigente della radio italiana, si lamentava dei pochi amici mediocri che era riuscito a raggranellare qui in città.
Sì, questo era un altro aspetto della difficoltà del vivere in provincia in Bufalino, che tutto sommato aveva accettato. Lui considerava Comiso come una stupida Itaca dalla quale non era mai riuscito a partire, quindi in fondo la amava e la odiava, la sua città. Ci sono stati momenti della sua vita che sicuramente ha vissuto questo conflitto, diciamo, sentimentale nei confronti della città natale, risolto spesso con la scrittura.
Ci sono anche testimonianze dell'altra grande passione di Bufalino, cioè gli scacchi?
Sì, noi così per comodità l'abbiamo indicata come varia. C'è da dire che i libri sono più o meno sistemati come erano a casa sua. Abbiamo un po' rispettato, ovviamente nella contestualità dello spazio, abbiamo rispettato appunto la predisposizione dei vari libri. Sì, ci sono dei libri sugli scacchi, c'è anche una cosa molto particolare, se mi consente la prendo subito.
Certo.
Questo invece è un libro che non aveva comprato Bufalino e che aveva invece inviato Leonardo Sciascia, purtroppo qualche mese prima di morire, in omaggio a Bufalino. Sciascia stava molto male, aveva scoperto da poco la malattia e si trovava a Milano per alcuni appunto accertamenti medici e trovò questo libretto sugli scacchi del 1831.
Le sottigliezze degli scacchi, sì. Beh, il titolo è molto sciasciano,
sì,
volendo.
E lo invia a Bufalino. Io quando ho visto la prima volta questo biglietto che invia Sciascia ho provato una sorta di commozione perché appunto capivo il momento particolare.
Me lo vuole leggere?
Sì, glielo leggo subito. Caro Dino, spero che questo libretto ti diverta. Io per ora non mi diverto per nulla. Ti abbraccio. Leonardo, Milano, 11-2-89.
Beh, pochi mesi prima di morire. Certo.
Ed è stato molto appunto... particolare, insomma, questo libretto.
Invece un po' più sotto, nello stesso scaffale, c'è la Olivetti Lettera 35, sì, con cui scriveva.
Sì. Allora, questa non è la prima macchina che lui ha utilizzato, è probabile che abbia utilizzato la Olivetti 22 e non è la macchina che ha utilizzato per scrivere diceria, ma per gli altri romanzi sì, fino alla fine. Si trova sulla macchina l'ultimo foglio del romanzo incompiuto che Bufalino ci ha lasciato a proposito di scacchi, era dedicato al gioco degli scacchi. Questo romanzo si doveva chiamare Chamat, l'ultima partita di Capablanca, era dedicato a questo grande giocatore di scacchi cubano degli anni 30 e purtroppo non è riuscito a finirlo appunto per la sua tragica scomparsa all'improvviso il 14 giugno del 96 con un incidente stradale.
Senta, vedo un'enciclopedia illustrata della moda, non doveva essere una sua passione?
Questo lo ritengo anche un po' strano.
Un libro di
cucina. Sì, cucina, sì, ci sono libri.
La casa che vorrei avere.
Guardi, questa è una sezione che un po' si incuriosiscono un po' tutti a guardarla per vedere appunto vari anche sull'arredamento, per esempio.
Ma sul Brunello di Montalcino, parliamone. Sì.
Ora, ma questo può darsi che sia un libro che gli sia stato inviato, questo sul Brunello di Montalcino. Però ecco, ci sono libri diversi, di Biagi, per esempio. Sì. Il fatto. Questa è una sezione dove si ritrovano anche giornalisti, scrittori, insomma, che gli inviavano i libri con le dediche.
Ecco, la televisione spiegata al popolo, sì, di Achille Campanile.
Sì, è un testo molto importante,
sì,
tra,
sì,
l'altro.
Ma anche il giudice Santiapichi, sì, sì. Sergio Saviane, altro critico,
sì,
televisivo.
Sì, sì,
sì, sì, veramente. Ecco, si era fatto degli amici, quindi alla, così, non voglio dire alla sua altezza, ma quantomeno un po' più congeniali di quelli che poteva trovare a Comiso dopo la notorietà.
Sì, beh, dopo la notorietà sicuramente sì, aveva rapporti epistolari con diversi appunto intellettuali, scrittori, me ne ricordo uno, Pietro Citati per esempio, si scrivevano, qui conserviamo le lettere appunto, e Citati mandava, come lo faceva del resto anche Bufalino, i suoi libri con dediche allo scrittore comisano, insomma, quindi ci sono dei rapporti. Oltre ovviamente con gli scrittori siciliani, insomma, con Umberto Eco anche si scambiavano i libri, insomma, con diversi scrittori.
E questo è quanto aspetta i visitatori della Fondazione Bufalino a Comiso. Ringrazio Giovanni Iaimulo che mi ha fatto da guida e Giuseppe Di Giacomo. Ringrazio inoltre Giulio Forges d'Avanzati e Giuseppe Ricca. I brani che abbiamo ascoltato sono tratti dal volume Comiso Viva e da La Luce e il Lutto, edito da Sellerio. L'opera Omnia di Bufalino è stata pubblicata in due volumi da Bompiani. Ed è giunto per me il momento di lasciare Comiso, la città teatro che ogni giorno rinnova il suo spettacolo.
Così sole e pioggia lavano e asciugano la nostra terra e la riconsegnano nuova per una recita nuova. E passano gli anni, le generazioni mutano, un nome ne scaccia un altro, un viso mai visto occupa lo spazio di un viso scomparso, gli annunci mortuari freschi di stampa rubano ogni mattina un pezzetto della Comiso di ieri, poi si scollano, pendono semilaceri, ripiegandosi su se stessi, finché la mano di un ragazzo o la pioggia se li porta via. Comiso sotterra i suoi morti, battezza i suoi neonati, si sfolla e si ripopola, ogni volta uguale e diversa. E ogni giorno, appena i riflettori dell'alba si accendono sui tetti e dal fondo dei rioni un canto di gallo superstite si avventa a lacerare il cielo, nel momento in cui il più mattiniero dei comisani si affaccia sull'uscio a salutare il più nottambulo che rincasa, in quell'istante medesimo è come se un occulto lontanissimo gong desse il segnale d'inizio di uno spettacolo mai udito, farsa o dramma, chissà, davanti a una sterminata platea. Il sipario si alza. Tra un minuto si ricomincia.